Sono le 12.27, questo è il Time Magazine, una pagina che mi piace tanto aprire ogni 15 giorni. Il venerdì è quella legata al mondo dei trapianti. È un fenomeno che abbiamo seguito circa 3 o 4 anni fa in maniera molto diffusa. Abbiamo fatto un bel lavoro di sensibilizzazione che vogliamo riprendere proprio in questo momento, come facciamo ormai da alcune settimane. Diversi ospiti oggi, argomenti di tutto interesse come la donazione di organi da viventi, quindi parliamo di un fenomeno particolare. Avremo diversi ospiti intanto in studio, la vedete già se ci state guardando in TV, in streaming, eccetera, eccetera. Marisa Cottone, psicologa del CRT. Buongiorno
Buongiorno.
Marisa, ben trovata al Time Magazine.
Grazie.
Tra qualche istante dovremmo già averlo in collegamento video su WhatsApp, invece dall'altro lato abbiamo il dottor Alessandro Conti, che è il coordinatore per quel che riguarda il Policlinico di Catania della rete trapianti. Buongiorno dottore, ben trovato qui al Time Magazine.
Sì, buongiorno a voi, piacere di vedervi.
Allora, con lei vorrei parlare sostanzialmente di due aspetti. Il primo, che può essere un motivo, un elemento ostativo, perché no, è l'anonimato del donatore. Perché c'è bisogno dell'anonimato e come si garantisce? E perché si parla di anonimato del donatore? Una persona che fa un dono potrebbe aver voglia invece di renderlo pubblico. E voi come fate a garantirlo? Questo è interessante da sapere.
Sì, allora, in Italia tutto quello che riguarda la materia prelievi e trapianti di organi è normata da una legge, che è la legge 91 del 1999, e il principio dell'anonimato è uno dei principi fondanti la donazione di organi, insieme a quello della gratuità, a quello della solidarietà, a quello della beneficenza. Quindi, in quanto legge quadro, solo un intervento normativo, quindi del Parlamento, può in qualche modo modificarlo. Il principio dell'anonimato di fatto si richiama al principio generale dell'etica e della deontologia medica, dell'impossibilità di rivelare a terzi dettagli su una persona in cura, e comunque ha un razionale perché i rapporti donatori-riceventi potrebbero essere potenzialmente molto dolorosi, tant'è che anche le associazioni dei donatori come l'AIDO tendono a tutelare, a raccomandare la protezione dell'anonimato. Quello che si stabilisce, per esempio, fra donatore e familiari del donatore ricevente è una relazione di tipo particolare. Vediamo, per esempio, dal punto di vista del ricevente, coesistono aspetti di gratitudine e di riconoscenza. Allo stesso tempo, il ricevente spesso può manifestare anche una sorta di senso di colpa. Perché? Perché sa che la sua sopravvivenza è legata in qualche modo
Un
al
evento
beneficio
luttuoso che è avvenuto da un'altra parte.
dell'offerto. E poi un'altra difficoltà che non è molto presa in considerazione, ma che è molto presente, la psicologa potrà in questo asserire a quanto
Sì,
dico,
adesso la spremo io e mi faccio dare tutte le informazioni adesso.
è la difficoltà anche dell'integrare da parte del ricevente un organo estraneo all'interno della propria immagine corporea. Cioè, il ricevente sa che quell'organo è qualcosa di altro da sé. Per cui ha bisogno di un tempo anche relativamente lungo per integrare quell'organo, quel corpo estraneo all'interno della propria persona. È l'inevitabile rimando alla persona deceduta che può scaturire dall'interferenza con i familiari del
Non
donatore,
facilita questo processo sicuramente.
potrebbe complicare questo processo.
Un'altra
Ma
cosa che volevo chiederle, dottor Conti, è
sì.
la difficoltà, anche se immagino che per voi non dico sia quotidianità, ma è comunque un aspetto particolare del vostro lavoro, del relazionarsi con la famiglia del donatore che magari in quel momento sta decidendo cosa fare, se donare o meno. È comunque un aspetto del vostro lavoro che dovete affrontare all'inizio di questo percorso, che è quello del trapianto.
Sì, è un momento molto, molto delicato, perché voi dovete pensare che noi comunque non facciamo riferimento alla morte e alla donazione durante il processo di cura, quindi tutto di fatto viene circoscritto in un periodo che è di poche ore, durante il quale noi dobbiamo dare contemporaneamente alla famiglia la notizia del decesso della persona, della possibilità della donazione degli organi, e poi dobbiamo chiedere la donazione degli organi in un contesto in cui la famiglia tutto sta pensando tranne a quello di avere la lucidità sufficiente per poter
Certo.
prendere visione. Quindi noi cerchiamo di scorporare questo momento in istanti differenti, per cui prima comunichiamo il decesso, diamo un po' di tempo per elaborare, chiaramente nel poco tempo a disposizione, il lutto,
Chiaro.
dopodiché mettiamo la donazione degli organi. Per fare questo, noi per esperienza conviene affidarsi all'esperienza dello psicologo. Io personalmente, a parte che distinguiamo il momento della comunicazione della morte, quello della
Certo.
dichiarazione della richiesta della donazione, comunque non lo faccio mai senza avere lo psicologo
È
accanto. E se
fondamentale, è
c'è
fondamentale.
un'altra collega, per esempio c'è la referente, la dottoressa Guglielmino, che è una persona particolarmente sensibile, particolarmente empatica, allora io cerco di delegare lo psicologo e a lei questa mansione con risultati veramente lusinghieri.
Ottimo. Noi abbiamo
Un'altra.
tantissimi ospiti, ho pochissimo tempo, quindi a concludere,
Ok.
dottore.
Sì, no, dicevo, bisogna stare attenti anche che il processo, che l'anonimato del donatore tutela anche la famiglia del donatore stesso, perché spesso quella che si viene a stagurare è quella che si chiama sindrome del segugio, in cui la famiglia del donatore ossessivamente va alla ricerca dei potenziali riceventi,
Certo.
perché in qualche modo li considera, no, non come beneficiari di un
Ma come
atto,
continuità del proprio caro,
ma come
sostanziale.
custodi, quindi la sentono ancora loro, quindi, e non aiuta l'elaborazione del lutto. Quindi anonimato tutela la famiglia del donatore e ricevente.
Ottimo, grazie ancora al dottor Alessandro Conti.
Grazie
Noi in studio continueremo tra un po' a parlare di un fenomeno parallelo che è quello della donazione tra viventi con Marisa Cottone. Ne parliamo tra qualche istante. Un po' di musica al Time Magazine e introduciamo anche quest'altro argomento. Una cosa più grande, Ermal Meta. Siamo adesso in diretta in studio con la dottoressa psicologa Marisa Cottone del CRT. Abbiamo intanto sentito l'intervento del dottor Alessandro Conti. C'è anche una domanda per te, te la giro subito. Buongiorno. Volevo fare una domanda. Io diversi anni fa ho fatto la comunicazione all'anagrafe quale possibile donatore organi. Questa al momento del decesso verrà presa in considerazione in automatico? Una domanda che potrei girare pure io perché anch'io sono donatore di organi. Quindi una
Sì.
volta che c'è il consenso ed è riportato anche nel documento, cosa accade?
Accade che viene registrata sul sistema informativo trapianti e
Sì.
viene comunicato anche ai donatori dell'avvenuta registrazione. E quindi,
Ok.
diciamo, nel corso della nostra vita potremo anche non tenere con noi ma un documento che
Sì,
attesti
sì.
questa nostra volontà.
Perché sei in un database vero e proprio, quindi risulta che tu
Esattamente.
sia donatore di
Tutti
organi.
noi siamo registrati in questo database. Dovessero capitare situazioni, ci troveremo in ospedale, quindi avremo una condizione, andremo verso una condizione di morte encefalica o morte con criteri cardiaci. Naturalmente, nel acquisire informazioni ulteriori sulle nostre condizioni, a quel punto si avranno le informazioni pure sulla nostra dichiarazione di volontà al
E quindi ci si
consenso.
attiva in automatico,
In
non si chiede il
automatico.
permesso, ma si
No.
comunica ai parenti che.
Esattamente, solamente questo naturalmente per non dare ai parenti un ulteriore motivo di dolore in quel momento che, come giustamente diceva il dottore Conti, è un momento assai
Dover
impegnativo.
prendere una decisione in quel momento può essere complicata.
Può
Ed è proprio
essere
quello che noi
difficile.
vogliamo trasmettervi adesso. Se magari ci state sentendo e qualcosa che vi interessa e volete fare, guardate che non è solo un gesto che fate nei confronti di un anonimo che poi riceverà magari un domani un dono. State anche togliendo un peso ai vostri cari,
Sì.
quello di dover scegliere per voi in un momento importante, speriamo non vi capiti mai, ma togliete il peso gravoso dalle spalle
Beh,
dei
prima o
vostri
poi
cari.
capiterà per tutti noi, quindi come dire, è un modo secondo me molto personalmente veramente di chiudere la propria vita in serenità, come
Anche
dire.
forse il senso, cioè lasciare qualcosa a
Infatti, di
qualcun
noi,
altro. È
esattamente.
arrivato il momento della pubblicità, ma tra un po' ti coinvolgo perché parleremo con degli altri ospiti via WhatsApp di donazione tra viventi, perché è possibile, non senza rischi anche legati all'aspetto psicologico, me ne parlavi fuori onda, ne riparleremo anche in onda, perché se la donazione tra estranei c'è il rischio che ci si leghi troppo, si diventi morbosi, tra viventi ci sono aspetti da non tralasciare.
Esattamente, riprendendo quello che diceva il dottore Conti, è proprio così. Diciamo, in quel caso l'anonimato salvaguarda da questo aspetto, come dire, della ricerca della persona
Del
che ha ricevuto
beneficiario, ecco.
esattamente gli organi del proprio caro, o d'altro canto il bisogno di riconoscenza che si ha nei confronti del
Della famiglia del
donatore. In
donatore.
quel caso la condizione invece è tra persone che
Si
vivono
conoscono e
in
vivono insieme.
prossimità o che hanno un legame affettivo significativo, quindi lì naturalmente bisogna avere delle particolari accortezze che rileviamo nelle persone che incontriamo.
Avremo un esempio tra qualche istante, subito dopo la pubblicità, con al telefono sia ricevente che donatore, che sono madre e figlia. Li ritroveremo tra qualche istante qui al Time Magazine. E rieccoci in diretta. Tra un po' stiamo provando a collegarci anche con gli altri ospiti, madre e figlia, rispettivamente donatrice e ricevente di un rene. Cominciamo a introdurre l'argomento con appunto Marisa Cottone. Vedi, già stavo per dimenticare, ma ce l'ho fatta. Marisa Cottone, quali sono le difficoltà, ne parlavamo, quando donatore e ricevente si conoscono già? È intanto una cosa fattibile, si può
allora,
fare.
Allora, ci sono tanti pregi e sicuramente, diciamo, delle accortezze di cui tener conto. Nel senso che sicuramente il pregio è che in questi casi se c'è una persona nell'ambito delle persone che sono care al possibile ricevente che è disponibile e quindi si parte con tutte le indagini mediche per poterne valutare l'idoneità, questo può permettere di intervenire quanto prima perché la malattia, diciamo, non si aggravi ulteriormente. E quindi in tanti casi capita che si può arrivare al trapianto, si chiama preemptive, cioè prima di poter...
Prima di andare in piena emergenza.
Prima di dover attivare una dialisi e quindi comprenderai la situazione per il paziente è meno compromessa e il trapianto funziona addirittura meglio, ha un risultato ancora migliore.
A livello burocratico come funziona quando donatore e ricevente sono parenti? Perché io so che ovviamente per ricevere un organo c'è una lista nazionale con dei criteri.
Sono criteri diversi.
Sono criteri diversi, quindi ovviamente il donatore riceve, dona direttamente alla persona designata che
assolutamente.
C'è appunto, per un filtro particolare.
Assolutamente, è una condizione appunto che viene normata da altre leggi e appunto ed è quella che permette al donatore da vivente di poter dare il proprio organo, il proprio rene in questo caso, ma si può donare anche il fegato, una parte del fegato.
Sì.
In favore di una persona la legge dice che con cui abbia un legame affettivamente significativo. Questo significa che non necessariamente deve essere un legame di consanguinità, può essere pure un legame tra coniugi, che
per
naturalmente
esempio.
Non è un legame di sangue, ma anche noi in questi anni lo abbiamo considerato, anche persone che hanno una forte e sincera amicizia. E questo, come ti dicevo, viene valutato sia da un punto di vista medico, ma anche da un punto di vista psichico, da un punto di vista relazionale, sociale. Al termine di questo percorso, raggiunta una prima idoneità che viene dal centro trapianti che si fa carico di questo lavoro, che viene dalla commissione di parte terza, che è una valutazione di secondo ordine, al termine di questo processo è anche l'autorità giudiziaria che deve dare il proprio benestare ad accettare.
Per fare in modo che sia fattibile. Tutto questo ce lo raccontano adesso, perché siamo riusciti
benissimo
a collegarci, Francesca Licari e Maria Fiorello, rispettivamente. Prima Francesca figlia, Maria madre, ricevente e donatore. Buongiorno, bentrovati qui al Time Magazine. Quanto siete belle, posso aggiungere. Intanto la primissima domanda che voglio fare è: com'è cambiato, se è cambiato, il vostro rapporto dopo questo gesto della mamma che dona un rene alla figlia?
Beh, inizio io?
Sì.
Cambiato non direi, semmai sicuramente si è rafforzato, almeno nel mio caso. Forse sono, non lo so, un po' più protettiva nei suoi confronti. Cioè, in realtà poi alla fine tutto si traduce in un sentimento di gratitudine che non è spiegabile a parole in realtà, perché io dalla mamma ho ricevuto la vita due volte, tutti noi siamo abituati ad averla una soltanto,
certo,
mentre io due volte e dalla stessa persona, oltre ad un'altra persona che rimarrà sempre nel mio cuore perché poi è stata la mia diretta donatrice.
Certo, assolutamente sì. Senti, ma per esempio, è una curiosità, poco fa si parlava anche di quello, in ambito familiare, quando avete fatto presente che c'era questa volontà, c'è stato magari qualcuno che, non dico ha storto la bocca, ma ha detto: ma siete sicure che vada bene così? Ecco, c'è stato qualcuno che magari ha fatto delle obiezioni, magari nel nucleo familiare, qualcosa del genere?
Ma obiezioni in realtà no.
No.
Chiaramente quando succedono queste cose che a volte sono veri e propri fulmini a ciel sereno, come per esempio nel mio caso, perché io in realtà facevo i conti con la mia malattia di base, che è quella che poi mi ha portato al trapianto da parecchio tempo, però nessuno mai avrebbe immaginato che poi questa sarebbe stata l'evoluzione, ahimè, naturale della cosa. E quindi, insomma, quando è arrivata questa novità, è chiaro che un po' tutti ci siamo spaventati, e anche, credo, soprattutto per mia madre, perché le hanno comunque chiesto se era disposta a rinunciare a una parte di sé per darla a me. Quindi è chiaro che è stato un po', ci è voluto un po' di tempo per metabolizzarlo, questo sicuramente da parte di tutti.
Io volevo
Però,
chiedere
per
invece alla signora
fortuna.
Maria, volevo chiederle, ma quanto è grande l'orgoglio di un genitore che non solo, come diceva Francesca, salva, dà la vita a un figlio, ma gli salva la vita, gli regala un pezzo di se stesso, se stessa. Quanto si sente orgogliosa per questo gesto?
Guardi, posso dirle che per me è venuto tutto in maniera spontanea. Quello che mi fa star bene è vedere che mia figlia è ritornata a vivere, che può avere una vita tranquilla, serena, libera, e questo è quello che mi ha portato a dire sì, a mettere a disposizione la mia vita.
Io devo fare i complimenti perché può sembrare facile e scontato, ma lei ha fatto comunque un gesto importante che non tutti i genitori avrebbero fatto. Attenzione, non illudiamoci, perché è vero che il legame madre-figlio, madre-figlia è un legame importante, ma ripeto, mi sento di doverle fare i complimenti. A Francesca, quanto sei felice di avere una mamma così? Diciamocelo, dai.
Che non si può dire.
E lo sapevo che adesso scappava la lacrimuccia. Ci siamo, ci siamo.
È orgoglio oltre alle altre cose.
Io vorrei proprio.
Bellissimo vedere gli altri tornare a vivere ed essere felici. È bellissimo. Per il resto non
Siete un'immagine perfetta per la chiusura di questo nostro intervento, che tra l'altro io vi devo salutare perché abbiamo fatto tardissimo. Grazie a Francesca Licari e Maria, ricordatemi il cognome,
Fiorello.
Fiorello, eccoli qua. Grazie ancora e complimenti perché siete una famiglia bellissima. A chiudere, Marisa, lo spot migliore per una cosa del genere. C'è una famiglia felice che ha ritrovato la felicità con un gesto che sembra
E sono
facile, ma non lo
tante,
è.
e sono
Ti devo dare
tante.
solo 30 secondi perché siamo proprio in chiusura.
Ok.
È un gesto che non è così facile come sempre, quindi complimenti a questa
Sì, è
famiglia.
vero. Alcuni, come tu giustamente dicevi, hanno delle difficoltà a pensarlo, però ti posso dire, appunto, e parlo da un altro punto di vista che non è quell'affettivo bellissimo che
Sì.
abbiamo visto delle signore poc'anzi, anche da un punto di vista medico, anche da un punto di vista relazionale. Noi che naturalmente dal centro regionale trapianti studiamo anche le loro condizioni successive,
Certo.
ti posso dire che tutti i donatori sono in buona salute, tutti i donatori, nessuno di loro ha avuto delle difficoltà serie,
È un
diciamo.
gesto che non ha lasciato un riscontro particolare, per
E se
fortuna.
così fosse, la legge permetterebbe loro di andare subito in priorità per ricevere un organo,
Eventualmente
e
sì. Questo
eventualmente
è
succedesse.
importante
E da
dirlo.
un punto di vista affettivo ti posso dire che hanno delle condizioni di vita che si sono ristabilite, cioè sono tornati alla loro vita, riceventi lavoro, e noi donatori non hanno
Tutto quello che
interrotto.
facevano prima lo facevano ancora adesso, lo fanno
Esattamente.
ancora adesso. Grazie a Marisa Cottone che è stato con
Grazie a
noi
voi.
in studio. Noi chiudiamo anche il Time Magazine di oggi, che tra un po' continua con l'appendice legata alle amministrative 2022. Oggi abbiamo ospite in studio Filippo Occhi Pinti, da Massimo Pisciotta, Vittorio Ferrigni e Luca Ferrito. È veramente tutto. Il Time Magazine torna lunedì, come sempre, dalle 10:30 fino alle 13. Ciao.